File 7, pagina 51. Il diario di Gabriele Pujatti. 22 gennaio. Un prigioniero russo tenta la fuga, perciò viene convocata l'adunata di tutti i prigionieri. Il nostro convoglio era stato portato al numero di 500 persone, a seguito dell'innesto di elementi arrivati da Dachau. Alla adunata generale veniamo interrogati sulla fuga del russo. Naturalmente nessuno ne sapeva niente e, anche se avesse saputo qualcosa, di certo non avrebbe parlato. Dopo mezz'ora che eravamo radunati e il frustino aveva cominciato a lavorare, da un borghese con la pistola in mano viene accompagnato il russo Fuggiasco. Non vorrei ricordare quel momento. In sei gli sono saltati addosso e, come cani arrabbiati, hanno incominciato a picchiare quel povero disgraziato finché non è caduto a terra. Poi è intervenuto un settimo, un monco, il quale, siccome con i pugni non poteva fare nulla, iniziò a colpirlo con scarpate sulla faccia, nei fianchi e in ogni punto delicato. Quando quel povero ragazzo riuscì a rimettersi in piedi, perdeva sangue da tutte le parti. Il giorno dopo ci siamo recati di nuovo al lavoro. Il boia ha chiamato il russo con lui. Quando siamo arrivati all'accantonamento, il maresciallo che comandava la base ha fatto l'appello e, una volta scoperto un uomo di meno, si è visto spuntare il boia con i vestiti del disgraziato in mano. Un sorriso tra loro e tutto è finito. Il russo aveva cessato di vivere. 24 gennaio. Ci portano al lavoro come al solito. Mi sentivo molto stanco. Dovevamo posare un pezzo di binario. Eravamo 100 ancora in grado per qualche giorno di lavorare. Vengono formate due squadre. Io sono destinato a quella con il lavoro più pesante da fare e sotto il controllo di un prigioniero polacco. In tre per ogni carrello dovevamo spingere i carrelli colmi di terra in salita mentre gli altri andavano in discesa. Ho cercato, finché è stato possibile, di passare all'altra squadra, credendo che nessuno se ne fosse accorto. Dopo mezz'ora che lavoravo, il polacco mi fa segno di avvicinarmi. Quando gli fui vicino, incominciò a colpirmi con il frustino in piena faccia. Rimasi immobile per qualche secondo. Poi, all'improvviso, mi sono lanciato contro di lui e con i denti, siccome con i pugni non potevo fare nulla, incominciai a mettermi all'opera. E quando ebbi terminato diverse parti del suo corpo, mancava qualche pezzetto di carne. Dopo qualche minuto ho visto arrivare il boia. Ho buttato a terra pala e piccone e sono stato costretto a seguirlo nel boschetto, dove qualcuno era stato giustiziato con una raffica di mitra. Mentre mi avvicinavo al boia, il capo della squadra in cui ero andato a lavorare ci ha seguito e ha parlato in tedesco con il boia. Nae, nae, storpiatura per nein, ovvero no, seguitando a dirigersi verso il boschetto. Mentre l'altro continuava a parlare, a un certo punto si è fermato e il capo squadra, che credo fosse di Vizna perché parlava bene l'italiano, mi disse: vai, grazie a me te la sei cavata meglio. Nota: probabilmente la frazione di Vazzola in provincia di Treviso, la località più vicina a Villanova, portano lo stesso nome le frazioni di Miane e di Montebelluna, sempre nel Trevigiano. Fine della nota. Il boia ha ordinato all'altro di spogliarmi. Egli mi spogliò e a schiena nuda ricevetti 35 frustate. Ne sentì 30, poi più nulla. Quando rinvenni mi trovai in branda con la schiena insanguinata. Feci per alzarmi dalla branda, ricaddi indietro. Non ero più capace di muovermi. Gridai delle imprecazioni, chiesi perché non mi avevano finito del tutto. Dopo 3 o 4 giorni incominciai a stare meglio e mi alzai. 28 gennaio. Ritorno al lavoro. La schiena mi fa ancora male, ma in compenso quello di Vizna mi ha chiamato con lui e sta provando per non farmi lavorare. Il giorno 30 gennaio, festa delle SS, vicino alla nostra postazione, a causa di un bombardamento, erano morti 2 cavalli e le SS avevano deciso con questi di farci fare festa anche a noi. Siamo partiti per il lavoro contenti, sapendo che al ritorno avremmo trovato spezzatino di cavallo, per cui abbiamo lavorato tutta la giornata contenti. Nota: si celebrava l'incarico di cancelliere conferito ad Adolf Hitler il 30 gennaio 1933. Fine della nota. Terminato il nostro lavoro, prendiamo il treno per raggiungere l'altro convoglio sul quale si mangiava e dormiva, ma una volta arrivati sul posto abbiamo scoperto il treno in frantumi. In che condizioni erano ridotti quel treno e coloro che vi erano rimasti a bordo? Un vero cimitero. Quel giorno restammo senza mangiare. Di 412 prigionieri che eravamo, restammo ancora in 100. 2 giorni dopo giunsero da Dachau 400 persone. Il convoglio così venne riportato ancora a 500 unità. Tutti o quasi tutti coloro che erano partiti con il primo convoglio erano morti. Eravamo rimasti io, Ivo e qualche altro. Io e gli altri in condizioni pietose, forse anch'io, ma non mi vedevo. Il giorno seguente venni assalito da una forte febbre, per cui domandai un giorno di riposo a un veterinario slavo che prestava servizio come medico, ma non me lo concesse. Dovetti andare a lavorare. Arrivato sul posto mi consegnarono pala e piccone e mi indicarono di riempire una buca causata dallo scoppio di una bomba. Mi misi a lavorare, ma non riuscì nemmeno ad alzare la pala vuota. Mi sedetti per terra. Un sergente dell'SS di Bolzano mi diede il permesso di ritirarmi in un vagone. Quando arrivai all'accantonamento e mi diedero da mangiare la solita roba, non mangiai, non avevo fame, e così passarono 2 giorni senza che prendessi nemmeno una goccia d'acqua. Dopo questi 2 giorni tentai di mangiare, ma quando inghiottivo tornavo a rimettere e non mi passava più nulla, solo la margarina, che consisteva in 25 grammi. Scambiai il pane e la zuppa con uno di Korva e lui mi diede la margarina. Nota: Korva, frazione di Azzano Decimo Pordenone. Vissi in questo modo per circa 15 giorni, fin quando la febbre passò. Quando mi alzai dalla branda, credo che fossi come uno di quelli che vidi il primo giorno all'entrata di Dachau. Sostenuto da 2 persone che mi reggevano, feci 4 passi. Credevo fossero ormai giunti i miei ultimi giorni di vita. 20 febbraio. Ci portarono al bagno e poi alla pesa. La sfera segnava 46.500 kg. Non mi sono stupito, immaginavo che il mio peso fosse sui 45 kg. Nel rientrare vidi una SS portare da mangiare ai cani poliziotto. Osservai la gavetta, spezzatini di carne e patate. Appena il soldato si ritirò, tentai il colpo e mi riuscì. Un po' d'appetito mi era ritornato, così mangiai di nascosto quella roba e mi parve di risuscitare. Mi andò dritta per circa 20 giorni. Incominciavo già a rimettermi un po'. venni scoperto da un compagno. Di conseguenza eravamo diventati due, fra i quali si doveva dividere quel pasto, ma dopo qualche giorno tutti i prigionieri lo erano venuti a sapere e chi arrivava prima se lo sbaffava. Questa situazione durò un solo giorno, perché le SS se ne accorsero e colui che si fece pescare la pagò per tutti. Venne fucilato. 12 marzo. Un prigioniero, per ripararsi dal freddo, ebbe una trovata. Si avvolse la coperta intorno alla vita e poi indossò la camicia e la giubba. Tutti noi facemmo lo stesso e partimmo per il lavoro. Dopo circa 2 ore di lavoro, il polacco, che avevo conciato personalmente un mese prima, accortosi che un italiano aveva la coperta arrotolata intorno alla vita, fece la spia al boia. Questi a sua volta ordinò la dunata generale e la rivista. A quell'assassino non pareva neppur vero di mettere all'opera la frusta, e dopo di lui si passò agli altri capi, che ci diedero il resto. Poi ordinarono ai cucinieri che il vagone italiano, fino a nuovo ordine, restasse senza mangiare, e ci requisirono anche la coperta. Dunque, senza mangiare e senza coperta, per la notte con un freddo cane. Al 5° giorno di digiuno, ormai a noi faceva lo stesso mangiare oppure no. Eravamo abituati. Sembra una cosa impossibile, eppure è così. Nessuno di noi avvertiva fame. Ci portarono da mangiare. A fatica riuscì a bere un po' del cibo che ci presentarono, e al posto del pane ci diedero 2 patatine mezze guaste, e ciò continuò fino a quando sono scappato dal convoglio. Il giorno 17 di marzo, come al solito, partimmo per recarci al lavoro. Dopo circa 50 chilometri di strada, imbucammo una galleria lunga circa 2 chilometri. A un certo punto si udì uno scoppio, e nello stesso istante i vagoni saltarono sotto la galleria. Io ero nel 4° vagone. Il treno si fermò di colpo. Smontammo e vedemmo la macchina e il 1° vagone appena sbucati dalla galleria, fracassati con tutte le SS, che per fortuna si trovavano tutte in quel vagone. Di noi qualche ferito e lieve. Qualche SS non era ancora morta. Eravamo rimasti solo noi, senza nessuno che ci comandasse. Ebbene, a coloro che ancora non erano morti demmo il colpo di grazia. A me toccò il boia. Lo finì a picconate, il pezzo più grosso dei militari. Credo che un gatto in un sol boccone potesse mangiarlo. Uno che non doveva essere stato ferito tanto grave cercò di estrarre la pistola, ma colui che era incaricato di finirlo lo immobilizzò con un colpo di piccone. Credo che giornate di felicità come questa siano rare nella vita di un uomo. Dopo circa 2 ore che eravamo lì, indecisi sul da farsi, chi diceva di scappare, altri di raggiungere l'accantonamento seguendo la ferrovia, arrivarono a piedi dei poliziotti che ci radunarono e ci accompagnarono sulle automobili parcheggiate nella strada e ci riportarono all'accantonamento. Là trovammo nuovi militari, sempre delle SS, e passammo sotto il loro comando. Speravamo fossero migliori in quanto più anziani. Invece, salvo uno che era di Bolzano, si dimostrarono uguali ai primi. Al mattino del giorno 18 andammo a prendere il caffè tutti in riga, uno per uno, e prima di arrivare alla marmitta, per antipasto ricevetti una frustata lungo la schiena, e così pure a mezzogiorno alla sera, senza mettere in conto quelle ricevute durante il giorno. Insomma, erano peggiori degli altri. Ricordo che un giorno un ragazzo di Verona fecero cantare l'inno fascista e quando ebbe terminato venne immerso con la testa dentro e fuori in una marmita d'acqua fin tanto che lo soffocarono. Un'altra volta un caporale ubriaco, Fradicio, sparò raffiche di mitra contro una squadra che rientrava dal lavoro. Fortuna che furono feriti soltanto due e solo leggermente. Sempre in questo modo seguirono i giorni fino al 27 marzo 1945. Quel giorno stavamo riparando un pezzo di binario. Ero intento nel mio lavoro quando una SS si avvicinò e mi spiegò che lo si riparava per poi raggiungere Buchenwald. Nota: il campo di concentramento di Buchenwald, istituito nel luglio 1937, era situato nella regione della Turingia, nella Germania orientale. Vi furono internati complessivamente 238 e 980 uomini di una trentina di nazionalità diverse. Il numero delle vittime varia da 43.045 a 56.554 secondo le stime. Fine della nota. A quel punto pensai di scappare. Buchenwald per noi era come Dachau, stessa cosa. Voleva dire morire lentamente, senza nessuna speranza di essere liberati. Appena terminato il lavoro chiamai Ivo e gli rivelai le mie intenzioni. In un primo tempo mi disse che non sarebbe scappato e avrebbe preferito morire lentamente piuttosto che essere fucilato, ma poi si convinse anche lui a scappare. Segnammo il vagone dove si doveva montare, un vagone scoperto. Consumato il rancio, salimmo in treno. Ivo non lo vedevo, per cui smontai e lo chiamai in tutte le direzioni, ma invano. Girai il treno da capo a fondo, ma senza trovarlo. Forse lui si era pentito di avermi comunicato la sua intenzione di scappare e si era nascosto. Si partì. Quando il treno fu a circa 2 chilometri, mi avvolsi la coperta in testa per gettarmi giù. Sentì una mano sulla spalla e pensai che fosse una SS. Mi voltai e vidi uno di Corva che mi chiese: «Cosa fai?» Gli domandai se volesse saltare giù con me. Mi rispose che aveva moglie e figli a casa. Io non insistetti e decisi di saltare solo quando mi chiese di aspettarlo, perché si sarebbe lanciato giù anche lui. Mi buttai che il treno correva abbastanza velocemente e dopo di me anche il mio amico. Ci raggiunsero a poca distanza 2 raffiche di mitra, ma restammo illesi tutti e 2. Ci incamminammo verso il bosco. Stavamo per attraversare un ponte quando si presentarono davanti a noi 2 poliziotti tedeschi che ci chiesero dove fossimo diretti. Eravamo vestiti da zebre, il che voleva dire gente da macello. Risposi che il nostro treno era stato bombardato e che cercavamo la via per la stazione da cui raggiungere Buchenwald. Uno dei poliziotti con il dito mi indicò la direzione, che noi conoscevamo anche troppo bene, e dopo se ne andarono. Incominciai a sospettare qualcosa, perché non era possibile che ci avessero lasciati liberi così. Appena si furono allontanati un po', tornammo indietro e proseguimmo nella direzione che avevamo preso prima. Camminammo per tutta la notte e all'alba ci accorgemmo di trovarci all'incirca sullo stesso punto della sera prima. Per tutto il giorno rimanemmo nascosti in un cespuglio e da buone persone borghesi fummo informati che gli americani con il fronte erano poco lontani da noi. Infatti, il giorno dopo, giunti lì, gli americani ci dettero delle armi e la tanto sospirata libertà. Appena fummo in forza, ci incamminammo verso la frontiera e dopo qualche giorno di viaggio raggiungemmo l'Italia. Pagina 63.